Normalmente il rendiconto viene spesso ritenuto un momento secondario rispetto al preventivo. Se si analizza il tema sotto il profilo meramente economico-finanziario, in effetti questo è, si controllano dove sono andati a finire i soldi, si incasellano. In realtà anche col rendiconto si deve fare un'analisi politica. E sarebbe sempre semplice per un consigliere di opposizione dire ho votato contro il preventivo, ho votato contro il rendiconto perché è in linea con quello. Allora io invece provo, noi invece abbiamo provato a fare un'analisi più completa e più ampia dei dati, individuando anche, lo dico fin da subito, gli aspetti positivi, ce ne sono alcuni ovviamente nel rendiconto, e da quelli anche però trarre delle considerazioni, fare delle riflessioni di natura politica sulla filosofia che è dietro le politiche di bilancio dell'ente. Nella relazione di gestione, esaminando gli indicatori di impatto e di efficacia sociale, emergono svariati aspetti, molti dei quali a nostro modo di vedere cose negative, ne potrei citare diversi. Mi soffermo ad esempio rilevando come si punti molto ad esempio sul turismo, tant'è che la spesa corrente per la sua valorizzazione ha un assestato che è superiore al previsionale. Il risultato prodotto lo ricaviamo dagli indicatori, ci dà, è vero, un numero di maggiore di arrivi, ma un numero minore di notti medie di permanenza. Allora, evidentemente su questo le politiche dell'ente non hanno pienamente centrato le prospettive che si poneva. Sul tema ambiente e territorio, gli obiettivi erano, come condividiamo, molto alti, sulla pagina 37 e 38 dell'allegato A, perché la qualità dell'aria, per ragioni strutturali, per ragioni geografiche, a Modena è quella che è, e quindi c'era ovviamente molto bisogno di intervenire sul punto. Anche qui però gli indicatori che ricaviamo dalla relazione di gestione ci danno risultati che nella migliore delle ipotesi sono identici a quello dell'anno precedente. E spesso e volentieri sono peggiorativi. Penso alla concentrazione media di PM10, che nel 2019 aumenta rispetto al 2018, al superamento dei valori soglia nella centralina dei giardini, che è maggiore nel 2019, all'inquinamento da ozono, pure questo maggiore, e via discorrendo. Più il tema della raccolta differenziata, dove tra gli obiettivi ci si poneva quello di completare il piano modello ambiente, di potenziamento della raccolta differenziata, ma l'esito è che il porta a porta 2018 aveva una copertura della superficie comunale del 4,14%, che nel 2019 resta del 4,14%. La percentuale di differenziata sostanzialmente identica, 64,34% diventa 64,37%, dato peraltro molto basso rispetto ad altre realtà, e quindi anche su questo tema l'esito delle politiche conseguenti e che ricaviamo dal rendiconto e dalla relazione di gestione danno risultati sicuramente, a nostro modo di vedere le cose, ma lo dicono i dati, negativi. Vi sono tanti aspetti minori, se vogliamo, che dagli indicatori di risultati non sono positivi. Penso al servizio anagrafe, dove tutti gli indicatori sono negativi, e penso a alcuni dati sulle politiche sociali, su cui però ovviamente qui il discorso dovrebbe essere molto più ampio e ci riserviamo poi di affrontarlo nelle sedi di commissioni e quant'altro. Allora, come dicevo prima, tutti i dati negativi? No, non è così, questo lo riconosciamo. E allora valutiamo quelli positivi. Uno di questi è stato detto prima, cala l'indebitamento. Sì, è, secondo certe logiche macroeconomiche, un dato positivo. Tuttavia, però, per un ente pubblico, utilizzare spesa anche a debito è una leva che di una manovra espansiva che funge, lo abbiamo detto più volte, lo ha detto giustamente più volte anche l'assessore Cavazza e gli altri assessori, che funge da moltiplicatore del risultato. Tant'è che in sede di bilancio preventivo 2020 il Consiglio Comunale ha approvato un ordine del giorno che avevamo proposto noi, dove invitavamo l'amministrazione ad una spesa, quello per il sottopasso Mazzoni, anche a debito. Non perché ci piace indebitare le future generazioni, ma perché questo, soprattutto nei momenti di crisi, secondo logiche keynesiane, è lo strumento per far crescere l'economia e la società. Io, questo è un tema su cui l'assessore Cavazza molto spesso interviene e sono d'accordo con lui, cioè quello della copertura tarifaria, anche prima lo ha accennato. Ecco, questo io credo sia, ne do atto, il fatto che ad esempio per il welfare sia stabile al 44% circa, quindi sotto la soglia del 50% la copertura tarifaria dei servizi a domanda, sia un dato positivo. Perché che sia a carico della fiscalità generale i servizi e che ci sia questo patto di solidarietà tra le generazioni è un fatto, secondo me, virtuoso. Si potrebbe forse aumentare, certo, quella copertura, ma lo si può fare sostanzialmente in due modi, l'aumento delle tariffe o il taglio della spesa, secondo logiche diverse, ma per quanto ci riguarda, entrambe logiche assolutamente sbagliate. E quindi qui do atto che il Comune non lo ha fatto, come è stato detto prima anche dalla consigliera Parisi, bene ha fatto non farlo e invitiamo a continuare a non agire, a non utilizzare leve contrarie a quelle che garantiscono una socialità dell'utilizzo dei servizi. Anche l'indice di autonomia finanziaria, se vogliamo, è un dato abbastanza positivo, e forse nel 2020 dovremo riadattarlo perché i trasferimenti, speriamo almeno statali, dovrebbero essere maggiori, ma questo lo vedremo, insomma non è in questa sede. Su questo però, si è fatto cenno prima dal consigliere Prampolini, gioca un ruolo. È importante il tema delle sanzioni da violazioni stradali, che è per sua natura una entrata molto aleatoria, perché dipende da un peraltro auspicabile comportamento più o meno virtuoso, auspicabile ovviamente che sia più virtuoso da parte del cittadino. Più il cittadino si comporta bene, meno entrate ci sono in questo senso, e l'amministrazione giustamente investe somme per creare, un comportamenti virtuosi e quindi per finalizzare un risultato di abbassamento di queste sanzioni. E, così come, lo rilevava prima il consigliere Parisi, è buono l'indice di pressione tributaria che torna ai livelli del 2015, in effetti. Che però poi vedremo nel 2020 si sposterà un po', ovviamente, perché è stata cambiata l'aliquota e quindi probabilmente tornerà ad aumentare. Ma più che questo, come dicevo prima, mi interessa di più l'indice di pressione tariffaria. È dato positivo, benissimo. Allora, se ci sono questi dati positivi, e questa è la riflessione finale, se vogliamo, di filosofia economica che è alla base delle politiche dell'ente, e proprio perché questi dati sono tutto sommato accettabili, sì, sto concludendo, diventa, a nostro modo di vedere le cose, meno accettabile il risultato di gestione. Nel senso che soddisfazione per l'avanzo, per il basso indebitamento, in realtà rispondono a logiche, come dicevo prima, macroeconomiche, che non sono funzionali sempre necessariamente al buon funzionamento dell'ente. Come, facendo un paragone, quando lo Stato dice noi abbiamo un grande avanzo primario, nel senso che ho tante entrate ma ho meno uscite. No, è sbagliato, nel senso che le entrate che l'ente, lo Stato o l'ente comunale acquisisce devono servire per fornire il maggior livello più alto di servizi alla cittadinanza. E da questo punto di vista, secondo me, che va migliorato ulteriormente l'attività e le politiche di bilancio, impostando politiche più espansive, su questo lo abbiamo detto anche in sede di discussione sul bilancio preventivo, non per un fatto fine a se stesso, ma perché dobbiamo, come ente pubblico, tutti quanti, anche noi dell'opposizione, dare esecuzione a quello che è l'articolo 3,2 della Costituzione. Ridurre, questo deve fare la politica, ridurre le diseguaglianze attraverso la leva economica, utilizzando quindi appieno tutte le entrate per fornire il maggior livello possibile di servizi ai cittadini. Grazie.